RKCI Radio Krishna Centrale presenta Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 3. Qualità richieste per praticare il servizio di devozione. Grazie alla compagnia dei Mahatma, grandi anime votate interamente al servizio del Signore, è possibile far nascere in sé un attaccamento iniziale per Sri Krishna, pur mantenendo un forte attaccamento per l'azione interessata e il piacere dei sensi. In questo spirito non si è ancora disposti a praticare le diverse forme di rinuncia. Ciò nonostante, se l'attaccamento per Krishna si rafforza e non vi sono più cedimenti, è possibile qualificarsi per compiere il servizio di devozione. In realtà, questa attrazione per la coscienza di Krishna, acquisita a contatto con i puri devoti, è il segno di una grande fortuna. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo conferma quando dice che solo una persona fortunata può, per la grazia di Krishna e di un maestro spirituale autentico, ricevere il seme del servizio di devozione. Krishna stesso dichiara Uddhava nello Srimad Bhagavatam: sappi che soltanto per una fortuna eccezionale una persona si attacca a me. E anche se non è ancora completamente distaccata dall'azione interessata o non è ancora totalmente legata al servizio di devozione, può essere sicura che la pratica di questo servizio porterà rapidamente i suoi frutti. Si possono distinguere tre ordini di devoti. Il più elevato dei tre è molto esperto nello studio delle scritture essenziali e nell'esposizione dei loro insegnamenti. Può abilmente portare conclusioni definitive con una saggezza realizzata e scrutare con occhio penetrante le vie della devozione. Realizza pienamente che il fine ultimo della vita consiste nel raggiungere il servizio d'amore sublime a Krishna e riconosce Krishna come l'oggetto ultimo di adorazione e di amore. Questo devoto di prim'ordine ha osservato fin dall'inizio, e senza mai deviare, i diversi principi regolatori sotto la guida di un maestro spirituale autentico, verso il quale ha dato prova di una fedeltà totale. Lo si considera come un devoto di prim'ordine perché, avendo ricevuto una formazione perfetta, può lui stesso insegnare e diventare maestro spirituale. Un devoto di prim'ordine non si allontana mai dalle norme stabilite dalle autorità spirituali e sviluppa una ferma fede nelle scritture a forza di deduzioni e ragionamenti diversi che, a loro volta, sono basati sulle scritture. Non mostra alcun interesse per il sentiero inutile e arido della speculazione. In breve, può essere considerato un devoto di prim'ordine colui che ha sviluppato una determinazione incrollabile nella pratica del servizio devozionale. Il devoto di secondo ordine si distingue per le seguenti caratteristiche. Sebbene non abbia una particolare abilità nel convincere gli altri sulla base degli insegnamenti delle scritture, possiede una fede ferma nello scopo da raggiungere. In altre parole, nonostante abbia una fede ferma nel servizio di devozione a Krishna, egli non sempre riesce a tradurla in argomenti decisivi, capace di imporre la verità delle scritture di fronte a un eventuale oppositore. Egli possiede tuttavia la certezza interiore che Krishna rappresenta l'oggetto supremo di adorazione. Il devoto di terzo ordine, il neofita, non possiede né una ferma fede né una grande conoscenza delle scritture. La sua fede vacillante può facilmente essere scossa dalla forza di argomenti opposti. come il devoto di secondo ordine, egli non è molto abile a servirsi delle verità e degli argomenti contenuti nelle scritture, e gli manca inoltre la fede risoluta nel fine da raggiungere. La descrizione del neofita è più precisa nella Bhagavad Gita, che ne enumera quattro tipi: l'infelice, il curioso, colui che cerca la ricchezza, e il saggio che desidera conoscere l'assoluto. Tutti e quattro si impegnano nel servizio di devozione e avvicinano il Signore per soddisfare i loro propri interessi. Si recano in qualche luogo di culto e pregano Dio di alleviare le loro sofferenze materiali o di accrescere le loro ricchezze o di soddisfare la loro curiosità. È considerato neofita anche l'uomo saggio, che si limita a riconoscere la grandezza di Dio. Qualsiasi tipo di neofita può elevarsi al secondo livello e anche al primo se entra in contatto con i puri devoti. Un esempio di devoto neofita è Maharaj Dhruva, che all'inizio intraprese la pratica del servizio di devozione per ottenere il regno di suo padre, ma dopo essersi completamente purificato, rifiutò di ricevere dal Signore qualsiasi benedizione di carattere materiale. Similmente, Gajendra, colpito dalla sofferenza, pregò Krishna di proteggerlo, ma divenne in seguito un puro devoto. Citiamo anche Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara, grandi saggi pieni di virtù, che furono anch'essi attratti dal servizio di devozione, e i saggi di Naimisharanya, con a capo Saunakarishi, che per aver continuamente rivolto domande su Krishna a Suta Gosvami, beneficiarono della presenza di un puro devoto come Suta Gosvami e diventarono essi stessi puri devoti del Signore. Questa è la via del progresso spirituale. In qualsiasi condizione ci si trovi, se si ha la fortuna di entrare a contatto con un puro devoto, ci si eleva rapidamente alle sfere più alte del servizio di devozione. Il settimo capitolo della Bhagavad Gita, che descrive le quattro categorie di neofiti, li presenta come persone pie. Infatti, nessuno, se non è virtuoso, può accedere al servizio di devozione. A questo proposito, la Bhagavad Gita spiega che solo chi ha compiuto innumerevoli azioni virtuose ed è completamente libero dalle conseguenze delle sue azioni colpevoli, adotta la coscienza di Krishna. Nessun altro può adottarla. Così si può determinare a quale categoria appartiene un devoto neofita dal livello delle sue attività virtuose. L'infelice, che non ha compiuto nessun atto di virtù, diventa semplicemente un agnostico o un comunista o qualcosa di simile, poiché la sua fede in Dio è troppo debole, egli crede di poter rifiutare l'idea stessa dell'esistenza di Dio e di poter rimediare da solo alla sua sofferenza. Krishna spiega, tuttavia, nella Bhagavad Gita, che tra queste categorie di neofiti, l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e il saggio che desidera conoscere l'assoluto, il più caro a lui è il saggio, il cui unico fine è quello di conoscerlo, perché quando il saggio sviluppa attaccamento per lui, non lo fa col desiderio di ricevere in cambio benefici materiali, come il sollievo dalla sofferenza o la ricchezza. Ciò significa che fin dall'inizio il principio fondamentale del suo attaccamento a Krishna è in qualche modo l'amore. Di conseguenza, la sua saggezza, unita allo studio degli Shastra, le scritture, gli permette di capire perfettamente che Krishna è Dio, la persona suprema. La Bhagavad Gita conferma che la vera saggezza acquisita dopo numerose esistenze è quella di colui che si abbandona a Krishna, Vasudeva, nella piena consapevolezza che Krishna è l'origine di tutto e la causa di tutte le cause. Di conseguenza, il saggio resta attaccato ai piedi di loto di Krishna e sviluppa a poco il suo amore per lui. La persona dotata di tale saggezza è dunque particolarmente cara a Krishna. Ma non per questo bisogna considerare meno magnanimi coloro che, afflitti dalla sofferenza o dalla povertà, cercano rifugio in Krishna per riceverne soddisfazione. Anch'essi sono considerati grandi anime, Mahatma. Nessuno può adorare con costanza la persona suprema se non raggiunge il livello del Jnani, l'uomo di saggezza. Le persone di intelligenza inferiore, accecate dall'illusione, dall'incantesimo di Maya, si attaccano soprattutto a qualche essere celeste, secondo l'influenza materiale a cui sono soggette. Il saggio è colui che ha perfettamente realizzato di essere un'anima spirituale e non un semplice corpo di materia. Poiché sa di essere un'anima spirituale e sa che Krishna è l'essere spirituale supremo, capisce che deve stabilire una relazione profonda con Krishna e non con il proprio corpo di materia. Al contrario, l'infelice è colui che cerca la ricchezza. Hanno entrambi una coscienza materiale dell'esistenza perché le loro aspirazioni sono strettamente legate al corpo. Il curioso si situa forse leggermente più in alto, ma anche lui è a livello materiale. Il saggio, invece, che è alla ricerca di Krishna, sa perfettamente di essere un'anima spirituale, Brahman, e sa che Krishna è l'anima spirituale suprema, il Parabrahman. Inoltre sa che l'anima spirituale dipende, e limitata com'è, deve dedicarsi a Krishna, l'anima suprema e illimitata. Questa è la relazione che unisce il saggio a Sri Krishna. Per concludere, diciamo che l'uomo liberato dalla falsa concezione che lo lega al corpo si qualifica per compiere il servizio di devozione puro. La Bhagavad Gita lo conferma quando spiega che solo dopo aver realizzato il Brahman ed essere liberati dalle angosce materiali per raggiungere il livello dove tutti gli esseri sono visti con occhio uguale, si diventa qualificati per entrare nel regno del servizio di devozione. Come abbiamo già menzionato, ci sono tre forme di felicità: materiale, spirituale e devozionale. Il servizio di devozione e la felicità che ne deriva restano inaccessibili finché si è soggetti all'influenza della materia. E chi aspira ai piaceri materiali o chi desidera diventare uno col Supremo è sicuramente legato a una visione materiale. Infatti, l'impersonalista ha come scopo ultimo quello di fondersi col Signore, perché non può o non sa gustare la felicità spirituale che procurano la compagnia e gli scambi d'amore con Dio, la persona suprema. Questa concezione impersonale non è che il prolungamento della coscienza materiale. Nel mondo materiale ognuno tenta di elevarsi più in alto possibile per poter dominare gli altri. Questa competizione, dove ognuno si sforza di diventare il più grande, si osserva a tutti i livelli, nelle comunità, nelle città e nelle nazioni. La sete di grandezza può estendersi all'infinito ed è a questo punto che l'essere desidera diventare uno col Signore Supremo, il grande tra i grandi. Questa aspirazione è senz'altro propria di una persona un po' più evoluta della massa, tuttavia è ancora una visione materiale. La perfetta comprensione spirituale si basa sulla realizzazione completa della nostra condizione originale e con questa conoscenza l'essere si impegna nel sublime servizio d'amore al Signore. Occorre comprendere quanto siamo limitati, mentre il Signore è illimitato. È impossibile dunque fare uno con Lui, non importa quanto ci sforziamo. Finché rimarrà in noi anche la più piccola traccia di desiderio di soddisfare i sensi diventando sempre più importanti sul piano materiale o su quello spirituale, non potremo assaporare la vera dolcezza del servizio di devozione. Perciò Srila Rupa Goswami paragona questi desideri di godimento materiale, bhukti, e di liberazione, mukti, ai malefici, sortilegi di una strega. Sia l'uno che l'altro portano solo sofferenza. La sete di piaceri materiali, come anche il desiderio di liberarsi dalle angosce che ne derivano per fondersi col Signore, sono paragonati a un sortilegio, perché fin tanto che si trovano nell'essere li impediscono di sgustare il vero sapore del servizio di devozione. Un puro devoto non si preoccupa mai di raggiungere la liberazione. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregava Krishna così: «O Signore Onnipotente, non aspiro alle ricchezze, non desidero belle donne e non voglio discepoli. Desidero solo impegnarmi incondizionatamente nel tuo servizio d'amore, vita dopo vita». Il puro devoto è così assorto nella glorificazione del nome, della forma, delle qualità e dei divertimenti del Signore che non si preoccupa più della mukti. Bilva Mangala Thakur precisa a questo proposito: «Quando ti servo con devozione, o Signore, vedo la tua presenza in tutti i luoghi e in tutte le cose. Quanto alla liberazione, penso che essa stia alla mia porta, a mani giunte, pronta a servirmi». Nello Srimad Bhagavatam, Kapila Deva dice a sua madre Devahuti: «I miei puri devoti sono affascinati alla vista delle mie diverse forme, dello splendore del mio volto e della grazia ineffabile del mio corpo. Il mio sorriso, i miei divertimenti e il mio sguardo li affascinano tanto che essi pensano sempre a me e abbandonano a me la loro vita. Sebbene essi non aspirino ad alcuna forma di liberazione o di godimento materiale, io li porto con me nel mio regno assoluto tra i miei compagni eterni». Lo Srimad Bhagavatam garantisce dunque al puro devoto che un giorno potrà vivere in compagnia del Signore Supremo. Srila Rupa Goswami sottolinea a questo proposito che chiunque provi attrazione per i piedi di loto di Sri Krishna o per il servizio di devozione e abbia il cuore traboccante di estasi spirituale grazie a questa attrazione, non proverà naturalmente nessun desiderio per la liberazione così cara agli impersonalisti. Nello Srimad Bhagavatam c'è un passo simile in cui Uddhava si rivolge a Krishna dicendo: «O Signore, chi si impegna nel tuo servizio d'amore sublime non ha più niente da aspettarsi dalla religione, dall'accumulo di ricchezze, dalla gratificazione dei sensi o dalla liberazione, piaceri che gli sarebbero comunque facilmente accessibili. Anche se tu mi offrissi queste grazie, o Signore, non avrei il desiderio di accettarle. La mia unica preghiera è che io possa acquisire una ferma fede e devozione al servizio dei tuoi piedi di loto». Nello Srimad Bhagavatam, Kapila Deva dice ancora a sua madre: «I miei devoti, che servono di tutto cuore i miei piedi di loto, sono pronti in ogni momento a fare qualsiasi cosa per il mio piacere. Ciò è vero in particolare per quei fortunati devoti che si riuniscono per studiare la natura sublime della mia forma, dei miei divertimenti e delle mie qualità. Così essi mi glorificano, traendo da questi atti una gioia tutta spirituale che fa perdere loro ogni desiderio di fondersi in me o di avere un posto simile al mio, sul mio regno, di possedere ricchezze simili alle mie o anche di vivere in mia compagnia con un aspetto fisico simile al mio. Essi rifiutano questi benefici anche se io li offro loro, perché il servizio di devozione li appaga completamente». Nello Srimad Bhagavatam il re Dhruva afferma: «O Signore, il piacere che prova l'impersonalista attraverso la realizzazione spirituale non può essere paragonato alla felicità spirituale che provano i puri devoti che meditano sui tuoi piedi di loto. Come può, dunque, colui che si dedica all'azione interessata e la cui massima aspirazione è quella di raggiungere i pianeti celesti, conoscere te? E come pensare che egli possa godere di una felicità simile a quella del devoto? Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirai BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione, visitate il sito radiokrishna.com.